So che già vi ho parlato del mestiere di mio padre, il mestiere che faceva mio padre. Mio padre era un incastonatore di pietre preziose. Cosa vuol dire? Ogni volta mi toccava sempre spiegarlo quando ero ragazzo, che ti chiedevano che mestiere fa tuo papà, e ogni volta gli devo spiegare. Metteva, la faccio molto semplice, le pietre preziose come brillanti, zaffiri, rubini, smeraldi, su quello che lui tecnicamente chiamava montatura, quindi la parte in oro del monile, quindi l'anello piuttosto che l'orecchino, piuttosto che il ciondolo. Poi faceva anche delle incisioni, c'erano delle tecniche, insomma, per montare. Era un lavoro di artigiano. E una delle particolarità dell'incastonatore, uno dei requisiti, era che per forza doveva riconoscere le gemme, quindi era anche un gemmologo, quindi doveva riconoscere un brillante da uno smeraldo, da uno zaffiro, un rubino. Noi riconosciamo dei colori. Però loro devono anche sapere quella pietra che valore avesse. E la pietra aveva un particolare valore a seconda della lucentezza, della sua perfezione, anche del taglio che aveva. Quindi un insieme di elementi che sapevano, conoscevano appunto gli incastonatori per saper riconoscere la pietra con cui hanno a che fare. Cosa strana che mio padre, parliamo del secondo dopoguerra, ha intrapreso questo lavoro molto particolare in una zona come Napoli, dove venivano fuori da bombardamenti, insomma, problemi di guerra ancora, si strascichi della guerra, che aveva preso poi, che è un mestiere che non ha ereditato da mio nonno, da suo padre, perché faceva il muratore. E tantomeno l'ho ereditato io questo mestiere, faccio tutt'altra cosa, anche se poi, di fatto, come mio nonno aveva a che fare con delle pietre, mio padre anche aveva a che fare con delle pietre, anch'io ho a che fare con delle pietre, pietre preziose che siete voi. Quindi alla fine è rimasta un po' questa cosa che ci ha un po' portato avanti, ci ha un po' unito. Ma stamattina vogliamo vedere insieme con voi la prima epistola di Pietro, capitolo 2, vedremo dal verso 4 al verso 10. Quindi prima Pietro 2, dal verso 4 al verso 10. Che così recita: accostandovi a lui, pietra vivente rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete essa è preziosa, per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. E così ho intitolato questo messaggio Pietre Preziose e vedremo tre punti: la pietra angolare, pietre viventi e pietre d'inciampo. Stiamo portando avanti lo studio sistematico di questa epistola e già abbiamo detto le altre volte che lo scopo di questa, uno degli scopi di questa epistola è quello di incoraggiare i credenti sparsi nell'Asia Minore, nell'attuale Turchia per intenderci, che erano vittime di persecuzioni che avevano raggiunto un certo livello anche di atrocità, perché una persecuzione che è nata, partita da Roma dopo l'incendio causato da Nerone nel 64 d.C., e la cui responsabilità era stata attribuita ai cristiani, così ci insegna la storia. Quindi questa feroce persecuzione che è partita da Roma si stava espandendo per tutto l'impero romano, prendendo proprio di mira i cristiani. E quindi quest'epistola va a essere proprio una considerazione da parte di Pietro di quanto fossero preziosi i credenti delle varie chiese, di quanto dovessero tenere duro, di quanto il Signore fosse con loro. E quindi la loro preziosità così particolare, ma anche la loro responsabilità, è un appello a tenere duro in questi frangenti, in modo particolare. Questa mattina ho voluto scomporre questo brano saltando un po' da un verso all'altro, quindi raggruppando un po' i versi per mettere sotto lo stesso significato funzionale, logico. Quindi non ho tolto, non ho aggiunto niente dalla parola, ma ho soltanto spostato alcuni versi. Comunque adesso nella lettura ci rendiamo conto meglio. Quindi vediamo il primo punto, che è la pietra angolare, e leggo dal verso 4. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Poi salto al verso 6. Infatti si legge nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa. Ecco, fin qui questo primo punto. E ormai sappiamo che quando troviamo delle parti in corsivo nel testo del Nuovo Testamento, ci sono dei riferimenti, per la maggior parte delle volte, dei riferimenti all'Antico Testamento. Così vogliamo subito esaminare questi passi che si trovano nell'Antico Testamento a cui l'autore poi fa riferimento. Così iniziamo con il Salmo 118:22. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è diventata pietra angolare. Poi Isaia 28:16. Perciò così parla il Signore Dio. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. E ancora Isaia 8:14. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo, le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti di loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno persi. Quindi, vedete, questa materia era già stata esaminata all'Antico Testamento, già c'era questa concezione della pietra, pietra angolare, che è una pietra di inciampo, adesso lo vedremo tra un po'. Però era già una base, letteralmente, una pietra su cui basare poi quello che Pietro stava esponendo in queste righe. E Pietro di pietre se ne intendeva. Questo non è un gioco di parole che ho iniziato io adesso, ma qualcun altro ha fatto un gioco di parole, no? Vi ricordate? Tra pietra, Pietro? Sicuramente il Signore Gesù, e leggiamo in Matteo, a capitolo 16, versetti da 15 a 18, ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse, tu sei beato Simone figlio di Giona perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. di cosa stava parlando Gesù? Di edificare, su cosa edificare la chiesa? Sicuramente non era sulla persona di Pietro, ma sulla dichiarazione che Pietro aveva fatto, qualcosa di solenne, che lui era il Cristo, il figlio di Dio, che era venuto. Qualcosa di importante. È su quella dichiarazione che Gesù avrebbe edificato la sua Chiesa. E cosa vediamo in questo brano, tornando a Pietro? Che è una pietra vivente, una pietra particolare, qualcosa che è un po' quasi un ossimoro, no? Perché qualcosa di inanimato, come potrebbe essere una pietra, un sasso, eppure lui dice che è vivente. Si fa capire, no? Quanto qualcosa può essere forte, ma anche vivente, no? E poi una pietra angolare. Che cos'era la pietra angolare? Un tempo, quando si costruivano case o anche recinzioni, si utilizzava una pietra particolare che differiva dalle altre pietre, i mattoni, per intenderci, che venivano utilizzate nelle costruzioni. Questo tipo di pietre venivano poste agli angoli degli edifici o delle muraglie. Se andate al centro di Roma ancora potete trovare nella base dell'angolo questa pietra, di solito era di travertino, marmo o roccia calcare, che univa i due muri e su cui tutto poggiava. Quindi era importante, era differente, spiccava molto all'occhio. Questo era un po' l'utilizzo di questa pietra angolare, quindi un'importanza particolare, strategica. Chi crede in questa pietra non rimane confuso, è qualcosa di chiaro, ben definito, qualcosa che non lascia adito a confusione, ma è qualcosa su cui ci si può dare affidamento particolare. Questa è la pietra di cui sta parlando qui l'autore, ed è preziosa proprio perché dicevo che è la base della Chiesa, quello su cui tutto poggia. Quindi ripeto, non è Pietro, non è un'istituzione, non è nessun altro apostolo, ma è il Signore Gesù e la sua parola. E così vediamo al secondo punto, quello delle pietre viventi, e leggo dal verso 5: anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Poi salto al verso 9, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Queste pietre che sono viventi, come dicevo prima, lo è il Signore Gesù, lo siamo anche noi, viventi. No, forse smunte, morti, come il mondo ci vede, perché non siamo magari no smart, perché non seguiamo l'andazzo del mondo, non seguiamo le mode del mondo, ma siamo stati vivificati, siamo stati resi tali, viventi da Dio. Anche se a volte devo dire che dal mondo forse ci vedono a ragione smunti, un po' morti, un po' addormentati. E quindi il fatto che siamo stati vivificati non si mostra in un modo chiaro, siamo così a volte timidi, no? Un po' restii a manifestare di chi si facciamo parte. E quindi, ma come definizione, siamo vivificati, siamo viventi. E Pietro sta dando, lui che è di vecchio stampo, di vecchia scuola legalista farisaica, lui sta dando una scossa a tutto questo, questa cosa stantia che era il mondo religioso dell'epoca, sta dando una nuova compagine, sta dicendo qualcosa di nuovo, sta manifestando qualcosa di speciale che Dio ha fatto nella sua vita. Quindi sta dando questa ventata di freschezza, dichiarando cose nuove a coloro che ascoltavano, appunto perché venivano da un'altra concezione, no? Un'altra tradizione. E qui parla di una casa spirituale, di un nuovo tempio. Immaginiamo che lì, da lì a breve, nel 70, quel tempio di Gerusalemme sarebbe stato raso al suolo dai romani, ma ancora era lì quel tempo, qui stava scrivendo Pietro, quel tempo non ci sarebbe stato più. Ma si stava formando una casa spirituale, una costruzione fatta di nuovi mattoni, come stiamo un po' descrivendo, no? E c'è anche un nuovo sacerdozio, nuovi sacerdoti. Il sacerdozio non è finito con il nuovo patto. Ci sono i nuovi sacerdoti che fanno nuovi sacrifici. Adesso li vediamo insieme. Chiaramente i sacrifici che possono fare noi sacerdoti non devono confondersi con il sacrificio per eccellenza fatto una volta per tutte, quello potente, quello definitivo, quello risolutivo che ha concesso grazia ad ognuno di noi e ci ha dato la salvezza. L'abbiamo ancora stamattina ricordato gli elementi, no? Qualcheduno, qualche tradizionalista che fa parte di altri contesti religiosi pensa di dover replicare ogni volta questo sacrificio. No, quel sacrificio è stato fatto una volta per sempre. Noi facciamo altri sacrifici, adesso li vediamo insieme. E noi offriamo innanzitutto noi stessi. C'è un sacrificio che facciamo noi, e quando parliamo di offrire noi stessi, io, perdonatemi, casco sempre lì su questo bellissimo capitolo della lettera ai Romani, sono sicuro che mi perdonerete per questo. Il primo versetto del capitolo 12: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, eccolo, santo, santo, messo da parte, gradito a Dio, non qualcosa che Dio dovrebbe storcere un po' il naso, no? Questo è il vostro culto spirituale, offrire noi stessi, interamente, non lasciare le briciole, ma noi stessi, la nostra vita, il nostro tempo, Il nostro denaro se viene chiesto, la nostra disponibilità, anche disponibilità mentale. Ecco, questo è il tipo di sacrificio. E qui devo un po' aprire una parentesi, perché a volte, devo dirlo, vedo fare a volte dei servizi con una certa aria di superficialità, un po' l'aria di sufficienza, no? Vabbè, il minimo sindacale, mi è stato chiesto di questo e faccio solo questo. Qui si sta dicendo di fare il nostro sacrificio. Quando tu devi sacrificare qualcosa, è qualcosa che necessariamente ti costa. Non è qualcosa che fai perché non hai nient'altro da fare. Questo è il sacrificio. Un'altra cosa, un altro tipo di sacrificio è la lode. L'abbiamo fatto ancora questa mattina, no? È stato bello anche vederci, no? Farlo insieme, al di là degli schermi, delle connessioni. Ebrei 13:15. Per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Labbra che confessano non altre cose, ma il suo nome. Ora è chiaro che la lode non è qualcosa di relegato la domenica mattina, deve essere proprio uno nostro stile di vita, lodare Dio per ogni cosa, ringraziarlo per ogni cosa. Però, tuttavia, ecco, l'adunanza dà uno spessore diverso, no? Come chiesa, alla lode. Quindi non ci risparmiamo di trovare occasione quando la chiesa si riunisce per lodare Dio, in modo particolare. Così, terzo punto, la carità. La carità, rimaniamo in Ebrei, il versetto successivo, quindi 13:16, non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete. Questo già è un insegnamento che troviamo in Atti, no? Il capitolo 2. Perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Beneficenza. Ma io non c'ho una lira. Non è questo il punto. Perché se noi pensiamo, no? Ricordate l'episodio della vedova e il pubblicano? La vedova, pochi spiccioli, ma era tutto quello che aveva, una fede forte. Il pubblicano, cosa aveva messo? Il superfluo. E che è un'offerta quella? E che è un sacrificio quello? Mettere insieme, mettere in comune, guardare il bisogno del fratello, o anche fuori dalla chiesa. Il mondo è pieno di iniziative. Ancora ieri, fuori dalla MAL, supermercato, l'ho visto il furgone, parrocchia San Carlo qualcosa, no? Erano quelli della Caritas. Ti davano una busta, la riempivi e la riportavi. Sono molto più organizzati di noi, certo, la Caritas, figuriamoci. Sono strutture. Ma noi possiamo fare altro, possiamo farlo col cuore, perché ci viene comandato, perché è giusto. Un altro sacrificio, portare anima a Cristo. Torniamo in Romani, capitolo 15, versetto 15 e 16. Ma vi ho scritto un po' arditamente. Quando si scrive arditamente, vuol dire che ci tieni, su alcuni punti, per ricordarveli di nuovo a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita. Eccola. Santificata dallo Spirito Santo. Paolo aveva un ministero particolare per gli stranieri. È girato mezzo bacino mediterraneo, sappiamo, no? Leggiamo in Atti. E così, ecco, quello che possiamo fare il sabato mattina, i fratelli che vanno in giro qui nel quartiere, quello che possiamo fare anche da questo pulpito, ma quello che possiamo fare soprattutto nelle nostre case, nei nostri posti dove viviamo, il nostro ufficio, il nostro posto di lavoro, il nostro vicino di casa, ecco, che possiamo raggiungere. Tutte quelle occasioni che ci vengono presentate nella quotidianità a volte. Io certo, da quando sono in smart working, sento un po', no, questa mancanza di incontrare il collega nel corridoio, davanti alla macchinetta del caffè, e magari scambiare quella chiacchiera. Ecco, questo un po' manca, questo periodo, certo. Però, quando ne abbiamo occasione, portare questo servizio sacro a Dio. Ancora, ultimo e non per ultimo, una preghiera. Apocalisse 8:3. E venne un altro angelo che un incensiere d'oro si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. Noi non usiamo nessun incensiere, ma usiamo la nostra voce che dà prega questo signore, domanda, si mette davanti, no? Anche un atteggiamento di bisogno per ogni cosa che vogliamo chiedere e intercessione che facciamo. Quindi, qui siamo eletti, siamo scelti, siamo santi, qualcosa di prezioso da mettere da parte per qualcosa di speciale. Mi fa ricordare un po', no? Quando si mettevano da parte le stoviglie buone per occasioni speciali. Quando ti sposavi, non so se si fa ancora, ma quando mi sono sposato io, ti facevano il servizio buono. Il servizio da 12, ceramica, piatti, e il servizio da 12, perché da 12 vuoi, di posate. Io ce l'ho ancora lì e le uso ogni tanto, no? Vero Flora? Ogni tanto le tiro fuori, tiriamo fuori il servizio buono, viene qualcuno lì, no? Poi magari quando l'asciughi, quando la lavi, di stare attento, non ti si rompe, ancora non ci si è rotto niente, mi sembra. Ecco, qualcosa di speciale, strumenti speciali per occasioni importanti. Ora, veniamo a noi. Noi siamo oggi con gli strumenti speciali di Dio, per fare cose speciali. Dio non ha bisogno di bassa manovalanza, non ha bisogno del garzone. Anche se siamo chiamati a fare lavori umili, dobbiamo essere dei professionisti del servizio di Dio. Qualsiasi cosa che siamo chiamati a fare, siamo spinti a fare, dobbiamo farla perfettamente, perché stiamo facendo per il nostro Signore. Quindi, degli strumenti ben preparati per fare cose speciali a cui siamo chiamati. Perché siamo un popolo acquistato, qui dice l'autore. Ecco, il sacrificio che noi ricordiamo, torniamo di nuovo alla croce, pensiamo alla croce, quel sacrificio, per essere stato acquistato in un modo molto costoso. Lui sì che ha fatto il sacrificio per ognuno di noi. Lo scopo? Testimoniare della nostra vita trasformata. E quando parlo di vita trasformata, non mi riferisco soltanto alla rigenerazione, alla conversione. Certo, quello è un modo particolare, ma chi ci conosce, chi ci frequenta, il mondo di fuori, i nostri stessi parenti, devono vedere una progressiva trasformazione delle nostre vite. Qualche tempo fa ho parlato di santificazione, renderci sempre più santi, sempre più simili a Dio. Ci deve essere un cambiamento nelle nostre vite. Non possiamo rimanere piatti nel corso degli anni, no? Dobbiamo avere qualcosa che ci contraddistingue sempre in modo più avanzato. Un nuovo popolo di Dio, quindi, al di là delle etnie, al di là delle distinzioni di lingue, di razze, di culture, di tradizioni, di religioni, siamo diventati oggetto di misericordia. Siamo oggetto di misericordia. Noi che eravamo destinati ad essere completamente distrutti. Questo è, come Pietro sta definendo, il nuovo popolo di Dio, che partiva proprio da quando lui era lì quando Gesù lo stava formando, stava portando avanti, stava dando le basi. Così vediamo al terzo punto la pietra d'inciampo. Leggo dalla seconda parte del versetto 7, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso d'ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Si narra di una storia inventata, perché non c'è traccia scritta, diciamo una parabola non scritta, ambientata, anche se dal passo che stiamo leggendo e da quello che vedremo tra un po' in atti, ci sono dei riferimenti di costruttori. Lo vediamo tra un po', nello specifico. All'epoca della costruzione del Tempio di Salomone, succedeva questo, che le pietre usate per il tempio, per la costruzione del tempio, venivano preparate lontano dal tempio in una cava, e man mano che queste pietre venivano preparate si portavano alla costruzione del tempio. Questo è vero, questo è scritto. Un giorno gli operai della cava inviano una pietra in forma particolare, con proporzioni uniche, diverse da tutte le altre, un po' strana. Gli operai del tempio pensavo che ci fosse stata, che non si fossero sbagliati alla cava e che non ci fosse una collocazione particolare di questa pietra nel tempio, nell'edificio. E così, negligentemente, la buttano lontano, la buttano in mezzo a un campo, e così questa pietra, nel corso del tempo, si comincia a ricoprire di muschio, di erbacce, e rimane lì. La costruzione del tempio era quasi ultimata, quando, un corso d'opera, quando i muratori chiesero una pietra di particolare dimensione e particolare forma. E così gli uomini della cava replicarono: ma noi veramente questa pietra con queste caratteristiche ve l'abbiamo già inviata a suo tempo, guardate bene che dovreste averla voi. Così gli operai del tempio si danno da fare con delle ricerche per trovare questa pietra, e così la trovano, buttata da una parte, la prendono, la puliscono un pochettino e trovano la giusta collocazione nel tempio. Questo racconto un po' è un riferimento chiaro, un po' alla situazione di Gesù. Quindi Gesù nella prima venuta è stato rigettato da questi costruttori, no? Dai governanti di Israele, dai sacerdoti che l'hanno messo poi sulla croce, sappiamo la storia, no? Perché era fuori dai loro schemi. Hanno fatto degli schemi particolari per cui Gesù era fuori, quindi l'hanno rigettato. Ma Dio, sappiamo, lo ha fatto risuscitare, l'ha messo alla sua destra, gli ha dato un altro significato a tutto questo. Tornerà sulla terra questa volta però come re e come giudice, sappiamo, no? E allora tutti si accorgeranno di quanto era importante questa pietra. Per alcuni sarà troppo tardi, per altri invece saranno beati con lui. Ecco, questa pietra quindi angolare è una pietra di salvezza per alcuni, ma per molti altri purtroppo è una pietra di condanna, perché è una pietra scomoda, che è stata considerata inutile, ma che invece ha avuto la sua importanza e ha tuttora la sua importanza. Quindi, da una parte una pietra di salvezza, dall'altra una pietra di condanna. Così leggiamo questo brano che si trova in Atti, al capitolo 4, versetti 11 a 12. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata, ecco, ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Così, in conclusione, abbiamo parlato di pietre, varie pietre, e una pietra preziosa. Adesso non si usa tanto, no? Questa cosa dei gioielli. Prima, quando ero ragazzo io, erano molto più diffusi. Adesso si usano altri gioielli, tipo smartphone da mostrare in giro. Oh, guardate che c'ho iPhone 14, 19. Ci sono altre cose che oggi si mostrano, ma il gioiello, per chi ce l'ha, è qualcosa che uno vuole mostrare, no? Uno si mette al dito, si mette addosso, no? Per mostrare. Non è che si tiene un cassetto, una cassaforte, magari ecco quando stai a casa lo tieni o quando non lo metti, ma se lo tieni in una cassaforte, come fa a risplendere? E noi siamo un po' come quei gioielli che devono essere perfezionati, devono essere temprati in qualche modo, devono essere limati, e più sono splendenti e più si notano e più hanno un valore. Ma deve essere una crescita spirituale progressiva, sì, ma coerente, genuina, sincera. Non deve esserci, no, che magari uno si mette il trucco, il fai make up, esci di casa, quanto sono bello. No, tu devi essere bello dentro, no? Quindi essere qualche cosa che rispecchi realmente quello che tu sei. E dobbiamo farci trasformare da Dio. Non c'è nessun, come si dice, make up, truccatore, che ti fa bello come ti fa bello Dio. Vogliamo essere quindi quella giusta pietra incastonata nel giusto posto, nel giusto gioiello. E sapete, ci sono dei gioielli, degli anelli in modo particolare, no? Che hanno questa particolarità. Al centro hanno una pietra più grande, più bella, che va messa in evidenza. Può essere un brillante, può essere uno smeraldo. Intorno ci sono altre piccole pietre che fanno un po' da contorno, che però evidenziano, no, di più questo gioiello, danno un valore particolare, sono la loro funzione. Ecco, noi siamo un po' come queste pietre. Al centro c'è il Signore Gesù. E noi siamo tutti quanti intorno, ognuno con la sua funzione, ognuno col suo splendore. E formiamo insieme un gioiello bello da vedere. Allora la domanda che ci facciamo è: che pietra sono? Che pietra sei? Che luce sto dando? Che luce stiamo dando anche come chiesa locale? Che contributo stiamo dando perché questa chiesa splenda in modo particolare? Una luce particolare. Ancora il mondo ha bisogno di questa luce particolare. Così concludiamo con quest'ultimo brano che si trova in Matteo, al capitolo 15, versetto 14 a 16. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Vogliamo pregare. Signore, tu ci hai dotati di una luce particolare, perché sei tu la luce in noi che risplende. Noi non possiamo splendere di luce nostra, Signore, ma tu hai dato a ognuno di noi una scintilla di vita particolare, hai dato in noi una luce che deve splendere in un modo particolare in questo mondo di tenebre. E così, ecco, vogliamo adoperarci sempre di più per risplendere, lucidarci, ecco, darci, togliere quelle imperfezioni che non rendono questa luce perfetta. Così dacci modo, Signore, di essere questa luce di cui il mondo ha tanto bisogno, anche, Signore, in questo periodo dove è difficile, ecco, vedersi, ma concedici modo, Signore, laddove abbiamo la possibilità, l'opportunità di risplendere di Te. Così grazie per questa opportunità che ci dai, è qualcosa che vogliamo sperimentare nella nostra quotidianità, così come Tu ci metti davanti queste occasioni speciali, particolari, poter fare il nostro dovere davanti a Te. Nel nome di Gesù. Amen.